grazie per la presentazione, grazie per l'invito e per l'opportunità che ci date di restituire in parte quello che la Guarneriana, ma non solo appunto, ci hanno offerto nel tentativo di ricostruire le vicende di Giulio Savornian. Chi è Giulio Savornian? Solitamente lo si associa a Palmanova, no? L'orgoglio del Friuli, rappresentato da questa realizzazione strepitosa che è stata la città stellata di Palmanova, è in maniera inscindibile legato al progettista, cioè Giulio Savornian. Però c'è un particolare che è legato alle date, quindi alla biografia, perché la prima pietra di Palmanova viene posta il 7 ottobre del 1593 e quindi andiamo a vedere Giulio Savornian. Nel 1593 era un uomo anziano, vecchissimo per gli standard dell'epoca, perché aveva 83 anni. E quindi è diventato naturale così porsi una domanda e sciogliere una parte delle nostre curiosità, cioè capire come mai un uomo di 83 anni arriva a quel punto a realizzare un'opera che venne subito riconosciuta come un'opera eccezionale, anche se poi fu poco funzionale, ma questa è un'altra storia. E allora, anche spinti dal fatto che noi abitiamo a Osoppo, cioè la patria, il luogo natio di Giulio Savornian, abbiamo provato a mettere assieme le tessere del puzzle, del mosaico, a quale faceva riferimento l'amico Angelo. E, per cui la nostra ricerca è stata difficile, non più che altro proprio per raccogliere le varie briciole. E allora, per raccontarvi molto brevemente, un po' in sintesi, la storia di un personaggio complesso, perché ha fatto tanto, no? È stata accennata nella presentazione, è una figura poliedrica, quindi stasera cercheremo di offrirvi alcuni riflessi di questa sorta di prisma di personalità, con appunto elementi che speriamo possano essere anche uno stimolo a essere curiosi rispetto a questo personaggio. E per partire, sfruttando proprio i beni, le risorse culturali della Guarneriana, vi offriamo un brevissimo passo dall'orazione funebre, perché Giulio Savornian muore 2 anni dopo, poco meno di 2 anni dopo, la posa della prima pietra a Palmanova, quindi nel 1595, nel luglio del 95, muore un personaggio rispetto al quale la Repubblica di Venezia ha una riconoscenza profondissima, sia per il ruolo che lui ha avuto come individuo, ma anche per il ruolo che ha avuto la famiglia alla quale apparteneva, i Savornian del Monte. E le parole che fanno parte di questa cerimonia, di questa orazione funebre, l'oratore era il presidente dell'Accademia Veneziana, una personalità piuttosto rilevante. Il fatto che sia stato lui a pronunciare questa orazione, era legato al fatto che è stato pagato dalla famiglia. Abbiamo trovato anche con le lamentele quanto costa questo oratore. Però di fatto Venezia voleva avere una voce prestigiosa. E a un certo punto, nel passaggio che ovviamente gronda di retorica, sia ben chiaro, arriva ad una definizione di questo genere, che è un po' una sintesi proprio della multiforme attività di Giulio Savornian, perché a un certo punto viene detto che Giulio, con la sola vita, combattendo, soccorrendo, custodendo, insegnando, provvedendo, consigliando, rifacendo e fabbricando in mille modi, in mille luoghi, ha difeso e confermato, sottinteso, la Repubblica, ha regolato e stabilito, ha munito ed ampliato le sue fortezze, le città, i regni, l'esercito, la milizia, i popoli, il dominio, insomma, la gloria della Repubblica. Poi ovviamente va avanti. Questo è un saluto, un commiato, vi dice, ripeto, nel 95. Nel 93, l'atto finale di una vita che si materializza nella realizzazione del progetto di Palmanova, allora cerchiamo di capire da dove parte Giulio Savornian.
Partiamo dalla famiglia, partiamo da quel Girolamo che è il grande padre di una numerosissima famiglia. Girolamo è l'uomo forte di Venezia nella patria del Friuli. Per Venezia ha combattuto anche lui e agli inizi del Cinquecento ha rappresentato la salvezza in due occasioni, nel 1511 e nel 1514, quando le truppe dell'imperatore d'Austria, dell'imperatore d'Asburgo, scendevano in Friuli e rischiavano di mettere in grande difficoltà Venezia. Girolamo è dunque la presenza forte di Venezia sul territorio, è l'uomo di cui Venezia si può fidare, su cui può fare conto. E Girolamo vive a Osoppo, ma vive in parte a Osoppo, vive anche a Venezia, passa da Venezia a Osoppo secondo le necessità e gli impegni. Osoppo però è sicuramente col suo castello la sede principale della famiglia Savorgnan. Girolamo ha anche lui una vita molto, molto movimentata, si sposa 4 volte, le prime 3 mogli muoiono, l'ultima moglie Orsina Canalla è come le 2 precedenti proveniente da una nobile famiglia veneziana. Complessivamente Girolamo avrà 23 figli legittimi, un imprecisato numero di figli illegittimi. Sappiamo, c'è traccia di un certo turco, il turco, ma non abbiamo altri elementi al riguardo. E questa numerosa famiglia costituisce una piccola repubblica, così la definisce uno dei figli di Girolamo, quelli dell'ultima moglie, quelli nati dall'ultimo matrimonio, sono 11 dell'ultimo matrimonio. Quel Mario Savorgnan che nascerà un anno dopo Giulio, precisamente nel 1511, e per il battesimo del quale Girolamo chiederà alla comunità di San Daniele di fare da padrina, individuando 2 membri del consiglio. Ulteriore elemento che lega Osoppo e San Daniele, i Savorgnan, alla comunità di San Daniele. Una piccola repubblica, dunque, la definisce Mario, e in effetti questa appare sempre come un corpo molto compatto, come una forza, anche perché Girolamo ha un preciso progetto per la sua numerosa prole, quella di servire Venezia, quella di combattere per Venezia, e restando un unico e forte nucleo familiare. Questo progetto si concretizza con l'affidamento ad un solo dei numerosi figli, Marco Antonio, del compito di proseguire la stirpe. Quindi soltanto Marco Antonio si sposerà, gli altri figli intraprenderanno carriere militari, come Giulio, come Mario, oppure sceglieranno strade ecclesiastiche come Girolamo il Giovane, che diventerà vescovo di Sebenico. Però l'intento di Girolamo è quello appunto di trasmettere intatto il patrimonio come un corpo solo, e così come è un corpo solo deve essere la famiglia. I rapporti tra i fratelli saranno sempre rapporti molto stretti. La famiglia di Girolamo, la famiglia Savorgnan, viene definita proprio da quel Leoni che scriverà e pronuncerà l'orazione funebre come un seminario antico e fecondo di lettere bellicose e armi letterate. Armi e lettere sono proprie di questa famiglia, perché i Savorgnan non vivono solo di armi, coltivano anche le lettere, secondo la tradizione propria di un tardo umanesimo, di un rinascimento, che non vede conflitto tra gli studi della classicità e le imprese militari. Giulio, dunque, il primo dei figli che Girolamo ebbe dell'ultimo matrimonio, il primo degli 11 figli, sono ancora in vita alcuni dei figli dei matrimoni precedenti, o meglio, è in vita soltanto uno, si chiama Costantino. E gli altri sono morti o gli altri sono femmine e le femmine vanno per conto loro, insomma, non sono di grande rilievo. Subito dopo Giulio, che nasce a Osopo, nascerà appunto quel Mario che vi ricordavo prima, esattamente un anno dopo, quindi Giulio nasce nel 10, Mario nell'11 e poi via di seguito, un po' a Osopo, un po' a Venezia. Potremmo stabilire dove si trova Girolamo proprio in relazione al luogo di nascita dei figli. Giulio con gli altri fratelli, anche quelli che le mogli precedenti di Girolamo avevano portato dai precedenti matrimoni, essendo anche loro vedova, insomma, uno stato davvero. Giulio e suoi fratelli ricevono a Osopo, in parte a Venezia, una istruzione degna dei signori del tempo. Quindi vengono educati alle lettere antiche e hanno come, oltre che alla pratica delle armi naturalmente, e hanno come maestro un illustre umanista che è Marcantonio Amalteo, un precettore, vive con la famiglia, fa anche qualcosa che un po' ci stupirebbe oggi, perché accudisce praticamente tutti questi figli che hanno una età molto diverse. E di Giulio dice questo: è tra tutti i suoi fratelli di più lento ingegno e memoria, essendo che difficilmente può ficcarsi in mente quei due o al più quattro versi di Catone, i quali per assuefare ed esercitare la memoria gli ordino di imparare. Quindi Giulio non brilla, non ha memoria, non ne vuole sapere di studiare il latino e proprio i versi di Catone non gli vanno giù. A 9 anni. Ecco. Tuttavia nemmeno i fratelli sono più diligenti, perché non del tutto nell'istruirsi sono attenti e solleciti. Imperciò che alla mattina, nell'ora in cui li chiamo dal letto, per questo dicevo prima, insomma, mansioni un po' strane per noi. La mattina, nell'ora in cui li chiamo dal letto, ancora dopo una voce e talora più, si ritardano dall'accorrere ad udir lezione. Insomma, non ne vogliono sapere di ricevere un'istruzione. Chissà, forse preferiscono l'esercizio delle armi. Ma Girolamo non ne vuole sapere. Girolamo vuole per i figli un'istruzione di alto livello che non si esaurisce però con l'attività di apprendimento nel castello di Osopo, ma si prolunga, si intensifica anche in quel laboratorio dell'umanesimo, del tardo umanesimo che è Venezia. E i contatti che i Savornian hanno con l'ambiente veneziano sono testimoniati, sono numerosi. E questo in virtù di un'amicizia particolare che lega Girolamo Savornian a uno, forse si può dire, uno tra i maggiori umanisti del tempo, che è Pietro Bembo. Pietro Bembo è davvero un amico fraterno di Girolamo, segue i suoi figli, possiamo presumere che conversi con loro, se ne prende cura. A un certo punto è così ammirato da Mario, dal giovane Mario, che pensa alla possibilità di un matrimonio con sua figlia Elena. Ma appunto c'è quel divieto del grande Girolamo che vieta qualsiasi percorso alternativo rispetto al compito che aveva assegnato ad uno solo della famiglia, quindi non se ne fa niente. Tuttavia, quando Girolamo morirà, nel 29, Bembo lascerà scritte diverse note di memoria, di compianto, scriverà del suo dolore per la perdita di questo fraterno amico. Dice così: io ho avuto per lo più caro amico e fratello che aver si possa Messer Girolamo Savorgnano. Ora i costui figliuoli io li amo come miei figliuoli e desidero il ben loro quanto il mio medesimo. Bene, questa relazione così intensa tra Girolamo e Pietro Bembo dimostra molte cose, dimostra i contatti frequenti tra l'ambiente friulano e quello veneziano, dimostra che queste persone non sono soltanto brave a maneggiare le armi, ma curano la conoscenza, lo studio del mondo antico. Giulio è cresciuto e quell'ostilità nei confronti dei latini e quella avversione per lo studio probabilmente l'ha superata, ma più di tutti l'ha superata il fratello Mario. A 19 anni Giulio però è pronto per intraprendere un'altra fase della sua vita, imparare il vero mestiere delle armi. Girolamo provvede a inviarlo in un luogo sicuro perché potrà essere accudito, potrà avere protezione, ma non eccessiva. Sicuro anche perché sarà una buona palestra per diventare uomo d'armi. Lo invia infatti a Mantova, alla corte di Gonzaga. I rapporti tra i Savorgnan e i signori Gonzaga sono rapporti che durano da anni. Anche su questo le testimonianze sono numerose. Che cosa poteva unire i signori Gonzaga con i Savorgnan, a parte la comune amicizia con Venezia e la difesa, almeno per il momento, degli stessi interessi? Storie di cavalli. I Gonzaga vengono in Friuli a comprare cavalli, li fanno comperare dai signori Savorgnan e questi cavalli poi partecipano al Palio di Udine e così via, insomma. Rapporti anche questi, direi, fraterni. Giulio dunque viene inviato alla pratica delle armi in un periodo molto interessante da un punto di vista storico e molto importante per chi vuole far pratica di armi. È il periodo delle guerre d'Italia, una fase intricatissima, io non riesco mai a ricordare tutti gli eventi in dettaglio, una fase intricatissima nella quale ora si è alleati con uno, ora si è alleati con l'altro e così. E Giulio si trova proprio nel momento giusto, visto che vuole imparare come si fa la guerra. E guidato da un capitano, Paolo Luzzasco, segue gli eserciti che cercano di inseguire l'esercito di Carlo V che va al sacco di Roma. Quindi scendono lungo la penisola, attraversano gli Appennini. A Girolamo arrivano delle lettere molto positive sulla condotta di Giulio: si è ferito ma non si è fatto niente, non preoccuparti, si comporta valorosamente. Insomma, 27, sacco di Roma, si ritorna un po' a casa. In realtà non si ritorna a casa, Giulio ritornerà a casa, perché le vicende vanno in una direzione un po' complicata. Luzzasco tradisce, la Francia fa le sue parti non troppo a favore di Venezia. Girolamo capisce che l'aria che tira non è buona, è meglio ritirare il figlio, e infatti Giulio ritorna a Usoppo, ritorna in patria. E siamo nel 28. Nello stesso anno Girolamo affida, scrive un documento che si intitola L'Ordine, col quale investe Giulio, che non è il primogenito, Costantino è il primogenito, no? Quindi ufficialmente è lui destinato a succedere a Girolamo, padre. Ma Girolamo comunque investe Giulio del compito di prendersi cura delle faccende, degli interessi non solo dei Savoniani, ma anche di Venezia ad Osoppo. E lo fa in un documento che si intitola L'Ordine. Dice: Giulio, tu avverai l'impresa e te delle guardie e delle fabbriche e te della fortificazione di questo monte ed osserverai gli ordini infrascripti, li quali posso un contento possa crescere, sminuire e alterar come ti parerà essere bisogno, tuttavia con consiglio e consentimento di Costantino. Ecco, sì, dovrai avere l'avallo di Costantino, però sei tu che ti dovrai fare carico di provvedere alla sicurezza di questo forte, di questa fortezza, di questa rocca, che non è soltanto residenza principale della famiglia Savognin, ma è baluardo per la difesa di Venezia. Evidentemente Girolamo aveva capito che la stoffa per continuare l'impresa del padre l'aveva Giulio. L'esperienza con i Gonzaga, l'esperienza nelle guerre d'Italia l'aveva fatta lui. Quindi Giulio, come dire, parlava la stessa lingua del padre. Costantino, vabbè, ci deve essere un capofamiglia, e lui perché è più anziano, ma insomma, investiamo su Giulio. L'anno dopo però Girolamo muore. E in quel momento, quella è una fase un po' difficile, un po' per la famiglia, ma per Giulio stesso. Non sappiamo esattamente che cosa succede. Sappiamo però che Giulio è invischiato in faccende poco chiare. Nel 31 è addirittura accusato dell'assassinio a Venezia di un amante. Una nobile donna, nipote di Marin Sanudo, il cronachista per eccellenza di Venezia. Nel 62 è vittima di un assalto a Padova assieme a Mario. Nel 34 muore Costantino, il capofamiglia muore, e quindi Giulio diventa capofamiglia. Passano ancora un paio d'anni un po' vivaci, un po' inquieti, finché evidentemente nel 35 Giulio ha messo la testa a posto e l'8 gennaio 1535 il notaio, vicario patriarca di San Daniele, che è vicario del patriarca, conferma alla famiglia de Savoignan il diritto di monopolio, diciamo, della fluitazione sul tagliamento. E questo documento nomina Giulio Savoignan come capofamiglia. Quindi è il primo atto ufficiale che conservato nella biblioteca guarneriana, che testimonia come ci sia stato ormai il passaggio e Giulio Savoignan sia in grado, abbia ormai preso le redini del suo casato.
Qui comincia la seconda parte della vita di Giulio Savoignan, nel senso che lui è il capofamiglia. I fratelli hanno appunto già le loro strade ben definite, ben delineate. Marcantonio, che è di qualche anno più giovane, è colui che è stato investito dell'incarico di continuare, no, la progenie savorniana del monte. E Giulio, come dire, spende la sua, oggi diremmo, competenza nell'esercizio delle armi e intraprende quella carriera, quel servizio per la Repubblica di Venezia che avete sentito citato nell'orazione funebre, dove si estende la sua fedeltà a Venezia a quasi tutto l'arco della vita, ma effettivamente lui milita nelle forze militari veneziane a partire dal 1538, quindi 3 anni dopo questa prima, che noi abbiamo trovato come prima testimonianza, ma è molto vicina alla morte di Costantino. Costantino muore nel luglio del 34, questo documento di cui parlava Flavia, datato 8 gennaio 35, quindi capo della fraterna, 3 anni dopo, Giulio va al servizio di Venezia a Cattaro. Alle bocche di Cattaro, quindi siamo nel Sinus Venezianus, cioè nel Golfo di Venezia, in mare Adriatico, ed è mandato a Cattaro perché è iniziata una nuova guerra. Prima Angelo ricordava, no? Venezia schiacciata tra due grandi protagonisti, abbiamo sentito gli imperiali, le guerre d'Italia, ma c'è l'impero ottomano. A Cattaro perché è iniziata, iniziavo a dirvi prima, una guerra turchesca, una delle guerre turchesche che interessano il Cinquecento, siamo tra il 1537 e il 1540. Bene, nel 38 giulio è mandato a Cattaro e a capo di una condotta, si chiama, cioè quindi di un reparto che sostanzialmente è a sue spese, ed è mandato a rafforzare la guarnigione di Cattaro. È interessante questo aspetto perché da lì comincia una carriera al servizio di Venezia con diverse funzioni, no? Prima nell'orazione funebre si diceva ha guidato la milizia, ha combattuto, ha restaurato, ha disegnato, ha rafforzato fortezze. All'inizio lui spende le sue competenze acquisite combattendo con i Gonzaga lungo la penisola italiana praticamente 10 anni prima, sono intercorsi 10 anni da quella sua prima esperienza da giovanissimo. Nel 38 da Cattaro partecipa a degli episodi bellici che interessano Cattaro, Castelnuovo, che era una fortificazione dall'altra parte delle bocche di Cattaro, sempre fortificazione contesa tra veneziani e turchi. Evidentemente si mette subito in luce come uomo attento, brillante, pronto, rispondente alle esigenze che la Repubblica aveva di difendere i suoi territori. Si diceva prima nell'introduzione, ha fatto il professor Floramo, il Cinquecento è un secolo sensibilissimo per Venezia, che cambia completamente strategia. E uno degli interpreti, non nel disegnare il quadro strategico, ma nell'applicarlo, è proprio Giulio Savognani. In che senso cambia la strategia? Perché Venezia passa in una posizione di difesa, ci si difende, ci si tiene sui punti fortificati. Ormai i contendenti, che sono imperi, hanno una stazza troppo superiore alle possibilità di Venezia. Questo ha insegnato il periodo 1509-11-14, quando Girolamo appunto aveva letteralmente salvato la Repubblica qui in Friuli. E allora Giulio partecipa a questo primo evento nel 38 a Cattaro, si mette in luce e fa una carriera rapidissima, perché di lì a poco, cioè nel 40, quindi dopo 2 anni scarsi, si spegne la fase della guerra turchesca, ma Venezia deve rafforzare le sue difese e lo destina a governatore della milizia, quindi diciamo responsabile delle guarnigioni, in particolare di Zara, che era un po', diciamo così, l'elemento più importante lungo la parte, diciamo, della costa dalmata del cosiddetto impero da mar, cioè dei possedimenti che Venezia aveva al di là della terraferma. Si distingue, tant'è vero che accade qualcosa che non è molto frequente, cioè che viene confermato in questo incarico che aveva un arco temporale limitato, per silenzio assenso, e quindi addirittura per 5 anni lui sarà governatore delle milizie di Zara, quindi arriviamo al 45 e non finisce lì, ci sono appunto i ringraziamenti, i meriti, un'ascesa anche di peso, diciamo così, di politico, di prestigio di Giulio Savognani agli occhi della Repubblica, del Senato, dell'autorità e del patriziato veneto, con il quale aveva rapporti buonissimi anche per le relazioni di famiglia. Diceva prima appunto Flavia come la madre era membro dei Canali, una delle più importanti famiglie, prestigiose famiglie del patriziato veneziano. E lo troviamo poi nella seconda metà degli anni 40 con un incarico importante, in questo caso però relativo alle fortezze, cioè alla fortificazione, agli edifici a Corfù. E Corfù, per usare un'espressione che è stata usata molto spesso ma che è calzante, era gli occhi di Venezia. cioè era una delle vedette che Venezia aveva puntato verso quell'Oriente, che era sempre più minaccioso nella figura dell'impero ottomano che si stava ulteriormente espandendo. E si trova a Corfù, e a Corfù non è più responsabile delle milizie, bensì delle fortificazioni, cioè significa mettere mano a restaurare, riparare, ad adeguare le fortificazioni alle esigenze che la guerra moderna stava richiedendo. Facciamo un balzo. Negli anni 50 Giulio si trova più frequentemente in Friuli e a Osoppo in particolare e a Venezia. Ma nel 62, quindi mi ha fatto un balzo quasi 10 anni, in questa sua carriera al servizio di Venezia c'è un'ulteriore svolta. Nel 62 lui ha 52 anni, quindi diciamo, ha maturato l'esperienza, ha rafforzato il suo ruolo anche politico, ma anche di competenza tecnica, perché in questi anni 50 in realtà noi lo troviamo coinvolto in tutta una serie estremamente precisa e puntuale di pareri tecnici, di relazioni che gli vengono richieste dalle autorità veneziane circa lo stato delle fortificazioni anche in terraferma. Quindi ad esempio Peschiera, ad esempio Bergamo, Brescia, quei capisaldi che Venezia aveva in terraferma e che hanno bisogno di essere adeguati dal punto di vista delle difese e delle fortificazioni, chi meglio di un gruppo di esperti, tra i quali sempre meglio spicca ed emerge Giulio Savognin, possono dare indicazioni, realizzare progetti e quindi attuare dei cantieri che permettano di adeguare quelle fortezze, quelle fortificazioni. Ma nel 62, vi dicevo, c'è un balzo ulteriore, perché siamo di nuovo di fronte a una crisi di rapporti tra Venezia e l'impero ottomano, che ha come oggetto del contendere sostanzialmente il controllo delle estreme propaggini dell'impero Damar, che praticamente arrivava fino all'isola di Cipro e più a nord all'isola di Creta. Cipro è un boccone piuttosto goloso, è una terra relativamente ricca e comunque per i turchi è una spina nel fianco, perché interrompe i collegamenti tra, per così semplificare, Istanbul e Alessandria d'Egitto. Se tu devi andare da uno all'altro, devi schivare in qualche modo Cipro, ma a Cipro ci sono i veneziani, quindi Cipro va tolta di mezzo. Ma anche Creta dà fastidio ormai ai turchi. E quindi bisogna rafforzare le difese, bisogna preoccuparsi di evitare che i turchi possano tentare di conquistare anche questi due importanti capisaldi difensivi della Repubblica di Venezia. E chi ha sotto mano, tra gli altri, ma più rispondente alle esigenze per la sua poliedrica capacità di occuparsi di uomini e difese, di fortificazioni? Giulio Savognin. Nel 62 va è inviato a Cipro, ma in realtà prima si ferma a Corfù, e qui come dire, la sua fermata è legata a continuare e a rafforzare il lavoro che aveva fatto quasi 20 anni prima, poco meno di 20 anni prima, poi da Corfù passa a Creta, e l'opera che realizza Creta è ancora in parte visibile, cioè una parte delle fortificazioni che si trovano a Lacanea, a Candia, Heraklion, sono proprio il frutto dei progetti e dei cantieri che Giulio Savognin apre e che in qualche misura segue direttamente. Ecco, questo è un passo molto importante. Giulio non è solo un progettista, ma è anche, diremmo, responsabile del cantiere, è lì che segue per, come dire, intervenire direttamente, no? Un'intelligenza pratica che poi forse riusciremo a comunicarvi velocemente nella parte finale. Va a Cipro, siamo 63, 64, 65, 66, nel 66 l'armata turca esce, la flotta turca esce, minacciosa, verso l'Adriatico, ovviamente verso Cipro. Cosa si fa nel frattempo? Si rafforza Cipro, e in particolare le due piazzaforti, quella di Famagosta, famosissima perché poi l'atto finale cruento con la morte e lo scuoiamento del famoso Marcantonio Bragadin, che aveva difeso fino alla fine l'isola, e Nicosia. Qui sarebbe interessante un approfondimento, ma ovviamente non lo facciamo, solo per dire però che Giulio Savornian non è molto convinto di quello che si sta facendo a Cipro. Cioè lui avrebbe un'idea completamente diversa, una strategia diversa, e invece da Venezia, da quante miglia di distanza, dice no, devi fare così, anche perché Noseskei, cioè sui soldi non si ragionava mai, con il Senato erano sempre tiratissimi, e Giulio Savornian dice voi volete avere fortificazioni, ma non possiamo rabberciare così in maniera fortunosa la difesa, in particolare di Nicosia, dove l'intervento che poi viene realizzato è impressionante. Vi risparmiamo letture, ma insomma a un certo punto in una intensissima lettera lui chiama sporco mestiero, no, mi pare proprio, qualcosa del genere, furfante mestiero, grazie. Quello che lui sta facendo, perché demolisce centinaia di case, financo chiese, per creare una cinta muraria secondo i dettami della guerra moderna e per rendere Nicosia inespugnabile. In realtà lui sa benissimo che non sarà così, perché, e lo scrive, rimane proprio a memoria, non puoi costruire la fortezza più inespugnabile dal punto di vista tecnico, ma se non ci metti gli uomini, non solo in quantità ma anche in qualità, poi qualcuno la riesce a conquistare. Ed è quello che succederà, nel senso che Nicosia cade nel 1567 e, diciamo, di lì a poco, nel giro di 3 anni, sostanzialmente cade anche Famagosta. Giulio va via prima della caduta di Nicosia, perché lo hanno chiamato da un'altra parte, no? Un po' a tappar buchi con la sua competenza, la sua esperienza, anche se è critico, anche se è fastidioso in questi suoi continui richiami al fare così e non cosà, al scegliere in una maniera e non nell'altra, però non si può fare a meno della sua competenza, lo manda a Nazara. Lui torna appunto su in Dalmazia, dove era stato anche lì una ventina d'anni prima. Lì si occupa di nuovo di milizie, non tanto di fortificazioni. Nel 70 c'è, come dire, il momento culminante, Cipro cade, Nicosia era già caduta, cade anche Famagosta, le voci, no? Il mormorio cresce. Ma come? Doveva resistere, doveva essere inespugnabile. In realtà Giulio non viene discusso, tant'è vero che il 70 è un'estate terribile per Venezia, perché a questo punto si dice è saltato tutto, quindi il sinus venezianus è esposto all'assalto della flotta turca, che in effetti risale l'Adriatico, ma non arriva a minacciare, come si era temuto, Venezia stessa. Però nel tentativo di creare una difesa per la città, si pensa di rafforzare in maniera, ancora una volta adeguando le fortificazioni al nuovo modo di combattere, i lidi veneziani, con le fortificazioni che ci sono ancora oggi, ovviamente adeguate nel tempo, risalgono proprio a quella necessità. Se arriva la flotta turca, come difendiamo Venezia? Proviamo a bloccarli al margine della laguna. Chi è chiamato a intervenire? Ovviamente a questo punto Giulio Savornian. Arriva però Lepanto. Lepanto è importante nella vicenda di Giulio Savornian. La grande vittoria il 7 ottobre del 1571 permette di stemperare le tensioni, le critiche nei confronti anche di Giulio Savornian, però Giulio Savornian viene liquidato, cioè si apre un po' una parentesi, come dire, di sospensione del servizio per Venezia. Gli danno una preda di guerra raccolta dalle artiglierie navali delle navi conquistate, catturate a Lepanto, sono dei pezzi d'artiglieria che vengono regalati a Giulio Savornian con un diploma di merito, però Giulio Savornian si ritira dove? A Osoppo, no? Dove in qualche misura è protetto ed è un po' lontano da quella giungla di rapporti, di tensioni, di difficoltà che Venezia, in quell'immediato, come dire, seguito della crisi del 70 e poi del momento comunque di ripresa del 71, stava comunque attraversando. E questo periodo nella biografia di Giulio viene chiamato un po' il periodo in cui tra ocio e negocio trascorre una decina d'anni.
È un periodo difficile, perché i veneziani un po' malignano sul suo conto, ci sono stati molti motivi, molte ragioni di amarezza e quindi Giulio è molto contento di trovarsi ad Osoppo, un luogo che lui ama, lì c'è il fresco, dice, quel vento fresco d'Osoppo ed esercizio di forte camminare in quelle montade, cioè in quelle salite, a me porta certa sanità. Sì, a 60 anni che per il tempo sono una bella età. Che cosa fa però a Osoppo? Dice di non essere proprio un selvatico, non fa una vita selvatica, anche se si trova nel castello, è comunque attorniato da persone che gli sono amiche, persone importanti da un punto di vista particolare, importanti perché sono uomini di cultura. Uno di questi è Filippo Pigafetta, forse parente di quell'Antonio Pigafetta, navigatore, certamente anche lui vicentino. Pigafetta ha in sostanza avuto un compito, il compito da parte di Giulio, un suggerimento forse più che un compito, di tradurre un testo, tradurre in volgare, un testo intitolato Le Meccaniche, un testo scritto da Guidobaldo del Monte, che è matematico, che è un nobile, è un uomo importante anche da un punto di vista politico per Venezia. Guidobaldo del Monte si è occupato di questo tema delle meccaniche, cioè di problemi come di statica, problemi legati allo spostamento, al movimento, al funzionamento delle macchine, appunto. E in questo modo ha conferito una nobiltà scientifica ad un sapere che era considerato eminentemente pratico. Le macchine sono più un affare di artigiani che di scienziati. Ma in quel momento particolare, siamo a metà del Cinquecento, lo sviluppo della matematica, lo sviluppo delle scienze esatte, diciamo, è stato notevole e si sta compiendo quella fusione tra conoscenza pratica e elaborazione teorica che poi porterà, ne beneficerà certamente, porterà poi Galilei a scrivere i suoi trattati. Tra l'altro Guidobaldo del Monte sarà anche lo sponsor di Galilei per il suo incarico a Padova, all'Università di Padova, sponsor presso la Repubblica di San Marco. Bene, quindi Guidobaldo ha scritto questo trattato, l'ha scritto in latino. Giulio l'ha conosciuto, ne è venuto in possesso di una copia e suggerisce a Filippo Pigafetta la traduzione in volgare. Quindi troviamo negli anni Ottanta, nei primissimi anni Ottanta, Pigafetta ad Osoppo passare un lungo periodo, probabilmente un anno, nel castello di Giulio a tradurre. Sì, ma Pigafetta non ha conoscenze pratiche, la difficoltà di tradurre un termine latino con un efficace corrispondente italiano è un bel problema, mancando ancora di un vocabolario vasto ed esatto, e non sa molto di come funzionano le macchine che sono per Guidobaldo sono molto semplici, sono la vite, sono la carrucola, sono la leva, queste sono le macchine, no? Però ha il supporto, l'appoggio, l'aiuto di Giulio, che conosce bene come funzionano le macchine. E perché conosce le macchine? Perché è diventato un ingegnere militare, perché ha costruito fortificazioni, perché è stato costretto a trovare il modo per spostare massi, pesi, armi, non soltanto, ma ha realizzato, non so, nelle cantine del castello, non lo so, ha realizzato un laboratorio e lì ha costruito diverse macchine. Abbiamo notizia di una dozzina di macchine, sono andate perse, erano state poi trasportate all'arsenale, se non ricordo male. E insomma, è luogo ideale questo del castello, è luogo ideale per vedere come funzionano, per trovare anche la forma italiana, per rendere efficace la traduzione, il testo latino, la traduzione del testo latino, e c'è poi a disposizione uno che ne sa qualcosa, a differenza di Pigafetta, e c'è il laboratorio, appunto. E dunque Giulio costruisce queste macchine, Filippo Pigafetta vede come funzionano e le descrive anche, e dice così: c'è quella che ha una sola rota codenti e all'erta tira 5 dei suoi cannoni con la possanza di gradasso suo nano. Evidentemente Giulio aveva a disposizione un factotum, un nano dalla forza notevole, perché si esprime Pigafetta, possante. E quell'altra, la quale con un'oncia di forza sola, posta nel manico che la volge, dà il moto a 14.000 libbre di peso. Queste macchine portabili da un mulo e alcune anche da un uomo sono a diversi affari necessarissime, e massimamente a maneggiare e condurre i pezzi grossi dell'artiglieria. Quindi sono utilissime queste macchine, servono a spostare i pesi, servono a spostare l'artiglieria, sono maneggevoli, basta un uomo per sprigionare una forza straordinaria. Quindi risolve molti di quei problemi legati al trasporto delle artiglierie, al trasporto delle allo spostamento dei massi necessari per le fortificazioni. In realtà non è la prima volta che Giulio si occupa di questi problemi. Già una quarantina d'anni prima aveva avuto modo di confrontarsi con un matematico, un certo Tartaglia. Niccolò Fontana, detto Tartaglia, era un bresciano, punto cardine, dicono così, per la matematica. Aveva Giulio allora, quindi aveva una trentina d'anni, inviato al Tartaglia dei quesiti, delle domande ancora relative ai problemi di peso, di spostamento, di balistica, quindi del lancio dei proiettili, eccetera. E Tartaglia aveva dato risposta in due testi successivi a queste domande, che riteneva interessantissime, riteneva curiosissime e importanti. Giulio non è un teorico, Giulio è un uomo pratico, però in quel momento, in quella fase nella quale è necessario tirarsi fuori dalla vita pubblica, in quel momento di pace e di tranquillità che trova ad Osopo, Giulio riesce a conciliare, no? A mettere d'accordo, a far quadrare la pratica che lui ama con la teoria, e collabora nella traduzione, dà un aiuto insomma al Pigafetta nella traduzione di questo testo.
Velocemente, perché il tempo è tiranno, purtroppo noi vi racconteremo storie fino a domani, ovviamente, nel senso che poi quando si entra in questo mosaico di elementi, le curiosità tirano dentro in altre curiosità, e la vita di Giulio è stata estremamente complessa. A proposito delle macchine, io ho accennato prima la necessità di adeguarsi alla guerra, così andiamo verso la conclusione. Cosa significa cambia la guerra nel Cinquecento? In realtà accelera un fenomeno, un processo che era già partito nel secolo precedente di fatto, cioè l'introduzione delle armi da fuoco, delle artiglierie, fa sì che i sistemi difensivi non possano essere quelli del periodo medievale, dove la fortificazione più era alta, più elevata e quindi, come dire, più impervio era l'accesso alla fortificazione, più era difendibile. Con un'artiglieria, se io ho un bersaglio che è particolarmente esposto, mi è molto più facile colpire e sfondare, ovviamente, la struttura. Quindi le strutture difensive si abbassano e si inspessiscono, no? Diventano massicce, si formano dei baluardi. Chi di voi ha un'idea, proprio perché c'è stato, perché ha percorso le mura di Palmanova, ha ben chiaro che cosa significa. Ecco che arriviamo a Palmanova. Questo elemento, che ovviamente non è inventato da Giulio Savognano, però Savognano Giulio è colui che forse più di altri lo applica fin dai tempi di Corfù, quindi dalla seconda metà degli anni 40, quando, forte dello scambio di opinioni con Tartaglia, l'elemento pratico vagliato attraverso la teoria del matematico gli tornava. Queste fortificazioni, quindi l'utilizzo anche delle macchine è una costante nella sua attività al servizio di Venezia come ingegnere militare e l'aspetto interessante è che poi con Pigafetta, torniamo di nuovo agli anni Ottanta, perché dell'81 la traduzione, no? Si diceva, continua lo scambio tra i tanti tesori della Guarneriana, ovviamente, noi ci sentiamo come i bambini golosi, no? Che hanno le caramelle a portata, quindi, oh che bello, che buona. C'è questa pubblicazione che è curiosissima, golosissima, della quale siamo debitori ovviamente alla Guarneriana, ma a una delle due anime della Guarneriana, cioè a Giusto Fontanini, che particolarmente attento e curioso alle vicende del Friuli, e quindi non gli poteva scappare ovviamente l'occasione di approfondire anche su Giulio Savognano, ma in generale comunque curiosissimo, mette assieme una serie di pubblicazioni che vennero prodotte come, oggi li chiamiamo instant books, no? Cioè libri costruiti nell'immediato di un evento, e l'evento importante che viene commentato da questa serie di testi, che non sono ovviamente tutti, ma è una piuttosto interessante selezione che Fontanini fa e poi fa rilegare, legata a un momento importantissimo della vita pubblica di Roma nel 1586, cioè all'elevazione dell'obelisco in piazza San Pietro. Cosa c'entra Giulio e anche Pigafetta? Tecnicamente, come si fa a sollevare, poi qua insomma tutti noi avremo forse ricordi di quando Mentari ci dicevano, no, che il genovese che era lì in piazza dice bagna le corde, no, ma questo è bellissimo, ma qui ci sono tecnici, attenti osservatori. Pigafetta è mandato dalla Repubblica di Venezia con la delegazione ufficiale per assistere a questo spettacolo, a questa rappresentazione. Siamo in spirito controriformistico, quindi è una chiesa anche che deve apparire, manifestarsi, anche sotto questi aspetti plateali. E cosa fa Pigafetta? Beh, scrive un instant book, sono poche paginette, in cui, spiega che cosa sta succedendo. Ed è un discorso d'intorno alla storia dell'aguglia, cioè da dove arriva l'obelisco, come mai è lì, e alla ragione del muoverla, cioè il modo di muoverla. E lo dedica, scritto all'illustrissimo signor Giulio Savognano. E lì gli racconta, brevemente, ma con dei precisi riferimenti alle modalità applicate per sollevare, quindi calcoli, pesi, come diceva appunto prima Flavia, e poi alla fine gli dice, mio signore, ci sono anche dei disegni che vengono riprodotti, che probabilmente erano anche disegni che avevano fatto assieme nell'81 sulle macchine, e poi alla fine conclude, dice, quando tornerò su in Friuli le racconterò direttamente quello che è accaduto e quindi avremo modo di continuare i nostri ragionamenti. E in effetti ci sono anche delle lettere che accompagnano questo testo. E queste macchine sicuramente sono poi alcune di quelle macchine che il buon aiuto Lorini, un giovane, rispetto a Giulio Savognano, ingegnere, che Savognano coltiva, dice a Venezia, guardate, questo può essere un ottimo tecnico anche lui, e che partecipa a delle iniziative di rafforzamento di fortezze e che sarà protagonista della costruzione di Palmanova e che scrive un trattato sulle macchine e sulle fortificazioni, nei disegni che accompagnano questo trattato, che esce alla fine del Cinquecento, sicuramente Lorini riproduce alcune di quelle macchine di cui parlava prima Flavia. Quindi c'è un interesse straordinario. Dove portano poi queste macchine? Andiamo a chiudere velocemente perché il tempo corre.
Osopo, dunque, torniamo lì, ma facciamo un passo indietro di pochissimi anni. A Osopo, Giulio, prima di occuparsi di questi aspetti, si preoccupa di raccogliere le carte di famiglia. Vuole lasciare una documentazione che attesti il lungo servizio per Venezia, a favore di Venezia. E per far questo chiede l'aiuto a un certo Tommaso Porcacchi. Tommaso Porcacchi è una personalità eclettica, è un poligrafo, un umanista, un traduttore, è un editor, si potrebbe dire. Passa un periodo, un annetto, ad Osopo, raccoglie questa documentazione. Muore. Probabilmente, da quanto abbiamo capito, e contrariamente a quanto si trova nei testi accessibili, enciclopedia ed altro, muore ad Osopo. Qualcuno lo fa morire a Venezia, qualcuno a Udine, ma da quanto scrive un aiutante di Giulio, pare che sia morto Osopo, non so, sommerso dalle carte, forse, probabilmente. Questo Porcacchi è interessante però anche per un'altra ragione. Perché assieme a un certo Porro realizza questo volume, Le più magnifiche isole, nel quale descrive il Porro disegna, per così dire, le isole dal nord fino dove? Spezie, fino alle Spezie. E
fino alle Spezie, cioè fino alle Molucche, fino nel lontano. Prego? Ah sì, ma non solo il Mediterraneo,
ma anche l'oceano indiano.
Dalla Groenlandia fino alle Molucche, quindi è un universo espanso. Altro gioiello della Guarneriana, qui c'è e depositata la seconda edizione di questo testo che Porcacchi realizza nel 1572, questa è del 1576, cioè l'anno in cui poi morirà, lavorando al servizio del Partito.
Appunto.
Perché è curioso, interessante? Perché nell'edizione 76 rispetto a quella iniziale del 72 c'è un arricchimento delle notizie relative ad alcuni di questi luoghi, di queste isole, e anche un aumento, cioè un arricchimento delle tavole. Viene da pensare che proprio con questa frequentazione che parte prima del 76 con Giulio Savognin ci sia stata l'opportunità di avere ulteriori informazioni direttamente da chi quelle isole le conosceva, perché Corfù compare, perché Cipro compare, perché Creta compare, perché compaiono anche le altre.
Oh.
Ecco, perché compaiono molte di quelle isole che facevano parte dell'impero Damar di Venezia e di cui Giulio Savognin aveva precisa conoscenza. Quindi c'è un ulteriore elemento che lega Savognin, in questo caso al Porcacchi, e visto che siamo ospiti a Guarneriana, anche alla Guarneriana. Chiudiamo velocemente perché sì, il tempo è veramente tiranno.
Nell'80 Giulio si trasferisce a Venezia definitivamente, ha trovato una casa a 70 anni, immaginiamo che possa aver avuto maggiore possibilità di cure trovandosi a Venezia. Non smette però di lavorare, si interessa ancora di armi e appunto nel 93 assiste però da lontano, perché ha letto, perché è ammalato, alla posa della prima pietra di Palmanova. Alla fine c'è Palmanova, quindi, ma 2 anni soltanto dopo Giulio morirà nel 95, non potrà mai recarsi a Palmanova, seguirà i lavori facendosi riferire dai suoi fedelissimi aiutanti tecnici quello che sta succedendo. Si arrabbierà perché i lavori non vengono fatti come si dovevano fare, perché ci sono cambiamenti. Fino all'ultimo disegnerà o farà disegnare gli interventi per migliorare, per evitare che si faccia di peggio di quello che si sta facendo. Quindi c'è effettivamente Palmanova alla fine, ma appunto soltanto alla fine.
Sì. Lui stesso si definisce in numerose lettere, ha scritto tantissimo, si sono conservate molte di queste lettere, soprattutto nella seconda parte della sua carriera al servizio di Venezia, quindi dagli anni 60 in poi, e si definisce spesso come fastidioso, come puntuto, proprio per la sua ostinazione nel difendere le proprie idee come esperto, come ingegnere, confrontandosi con quei capoccioni che la sua Venezia non capiscono quello che succede qui a Nicosia, qui a Corfù, qui a Zara, qui a Osoppo. E però di tutto questo, alla fine, che cosa rimane? Beh, appunto, Palmanova, che alla fine di un percorso, come diceva Flavia, rimane questa grande attenzione che Venezia ha per questo suo straordinario servitore, e rimane una considerazione finale, che, diciamo così, ci riporta a quello che ha scritto Pier Silverio Leicht negli anni 30 del Novecento, quando commentava che la storia del Friuli non è una storia locale, è semplicemente un passaggio di una storia molto più grande. E in effetti noi crediamo che nel ricostruire la biografia di Giulio Savornia non è solo ricostruita la storia di un uomo, di cui appunto poi spesso si guarda solo l'atto finale, ma attraverso le sue vicende emerge un quadro complessivo di un secolo che è stato un secolo importante per Venezia, per anche il suo ridimensionamento, e nello stesso tempo anche un uomo che ha dato un riflesso a quella cultura rinascimentale poliedrica di cui ovviamente vi avevamo dato solo una parte delle tante possibili. Grazie.